بدي يوم مش مسيوم مش لحظة نصر عنصرية.
Benvenuti all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87 e 9 in FM. Il nostro telefono è lo 06 49 17 50. E questa è la sigla della trasmissione a cura del coordinamento regionale Sanità. Se c'è tutto, c'è la salute. Anno e mezzo è la nostra sigla per ricordare la resistenza della popolazione palestinese e il genocidio in atto da parte dello Stato di Israele. Oggi parleremo di dazi, cercheremo di capire insieme a Maurizio Donato, già una voce che già varie volte, ma da parecchio assente da questa radio, almeno per quello che so io, cercheremo di capire un po' dal nostro punto di vista che cosa significano e soprattutto che cosa significano in ambito politico ed economico generale. Poi parleremo della sanità, ovviamente, quindi alcune notizie, alcuni commenti che riguardano un viaggio della regione Lazio in molti suoi componenti fino a Osaka in Giappone, e poi parleremo di quello che succede quando si va a chiedere di fare delle analisi del sangue, delle urine, eccetera, cosa succede almeno nella ASL RM2. Altro paio di notizie, poi sentiremo anche un compagno che ci parlerà dell'assemblea che ci sarà stasera all'ottava zona a Villa Gordiani, poi vi daremo l'indirizzo per andare verso la manifestazione del 1° maggio nella zona est. Non posso mancare di ricordarvi che Onda Rossa si avvia ormai ai suoi 48 anni di vita, un traguardo veramente unico, credo, e per questo continuiamo, oltre a poi vi faremo sapere della festa che ovviamente sarà come sempre molto molto bella, ma vi raccomandiamo di continuare a sottoscrivere per Radio Onda Rossa, di sottoscrivere anche per il crowdfunding che ogni anno si rinnova appunto per garantire un anno di vita per Radio Onda Rossa, che come sapete campa non d'aria ma dell'aiuto, del sostegno di chi l'ascolta. Poi mi ricordo che comunque potete andare sul nostro sito dove www.ondarossa.info, dove trovate tutte le trasmissioni, i podcast, appunto delle registrazioni, delle trasmissioni che volete riascoltare, che non avete ascoltato per intero, non avete ascoltato per nulla, e quindi in ogni parte del mondo attraverso il sito potete farlo. Ma il sito è importante anche perché lì trovate tutte le altre modalità che comunque sono presenti per tutto l'anno su come poter contribuire economicamente alla vita di Radio Onda Rossa. Radio, Eccoci allora con la prima telefonata, pronto?
Sento poco e lontana.
Adesso mi senti meglio?
Un pochettino. Sì.
Allora, siamo con Maurizio Donato, una voce che, come ho detto introducendo la trasmissione, è stata spesso ospite dei nostri microfoni per aiutarci a capire un po' l'economia sulla quale siamo. Lui è ricercatore di economia politica, quindi proprio l'uomo giusto al posto giusto. E allora, io non so se Trump oggi ha detto qualche altra cosa, perché non ho seguito i notiziari, quindi se c'è qualche novità, perché qui ogni giorno ne esce una, tu ovviamente ce ne parlerai. Ma innanzitutto, la prima domanda che ti volevo fare, poi tu ovviamente allarghi, fai come vuoi, ma l'hanno dipinto come un pazzo furioso, ma è veramente così il presidente degli Stati Uniti?
Non conoscendolo di persona, diciamo, non posso.
Vabbè, rispetto
garantire. Sì. Certo. No, che capisco il senso della domanda. Ha un problema l'economia degli Stati Uniti? Sì. È quello che dice Trump? Molto probabilmente no. Quello che sta facendo servirà? A occhio e croce no, anzi peggiora la situazione. Questo, diciamo, è stato eletto da un tipo di elettorato che, almeno per quanto riguarda la parte popolare, perché poi per quanto riguarda i ricconi che l'hanno votato, la cosa non è che ci interessa molto, ma diciamo che la parte di elettorato popolare, proletario, sottoproletario, che l'ha votato sulla base di una sorta di risentimento cavalcato chiaramente dalla destra populista, per una sorta di bei tempi andati, ma molto andati, in cui c'era più lavoro, in cui la vecchia cintura industriale americana era una cosa diversa da quella che appare oggi, ed in qualche modo, io non lo so, perché non lo sa nessuno, se effettivamente il presidente creda a questa storia o finga di crederla, però sta di fatto che il tipo di politica industriale e commerciale che sta portando avanti si riassume in: facciamo tornare il più possibile la produzione industriale all'interno degli Stati Uniti, cerchiamo di ridurre il deficit commerciale, che secondo lui sarebbe stato prodotto da inganni, imbrogli, ovviamente non è così, e da questo punto di vista le tariffe, i dazi sono la cosa più bella del mondo. Ora, è una sorta di mondo raccontato a rovescio, perché la realtà è che il resto del mondo produce per gli Stati Uniti merci prodotte a salari bassi, le vende negli Stati Uniti a un prezzo considerato basso dai consumatori americani, che sono ben contenti di poter comprare merci o prodotte in Asia, o per chi è più ricco, per chi ci tiene di più, merci prodotte in Europa, ricevendo in cambio dollari. Ora, qual è, diciamo, il problema? Oggi, voglio dire, non è molto semplice raccontare per radio cose del genere, perché obiettivamente non sono semplici, nel senso che non so se ci riesco, questo voglio dire. Però diciamo che il deficit commerciale gli Stati Uniti ce l'hanno da anni, e normalmente non è un problema se il paese che ha questo deficit è anche creditore netto sul piano internazionale. Il punto è che gli Stati Uniti sono anche un paese debitore netto sul piano internazionale, proprio perché tutti vogliono dollari, e gli Stati Uniti hanno vissuto da sempre, ma in maniera particolare negli ultimi 30-35 anni, giocando in questo modo sul piano finanziario. loro per lo più comprano attività finanziarie più rischiose degli altri, essendo il dollaro considerato la moneta più sicura e i titoli americani quelli più sicuri, è evidente che tutti gli altri per definizione sono meno sicuri, quindi sono un po' più rischiosi e quindi ci guadagnano un po' di più. Quindi, detto proprio in estrema sintesi, il deficit commerciale non è un problema per gli Stati Uniti, non ci rimettono, perché sono in grado di guadagnare di più dalle loro attività finanziarie rispetto al debito che hanno, che è un debito anche notevole, che però pagano a tassi di interessi più bassi perché il mondo fino ad oggi si fida di loro. Qual è l'unico momento in cui le cose per l'economia statunitense possono andare male? Quando si crea un momento di panico finanziario, a quel punto tutte le attività perdono di valore e dunque questo, diciamo, giochetto non c'è più, e allora gli Stati Uniti ci rimettono. E guarda caso è esattamente quello che sta riuscendo a produrre l'amministrazione di Trump, che perciò non si capisce bene che obiettivo abbia, perché comunque quello che ha prodotto in una settimana è stato di fare andare a rischio i titoli sulle obbligazioni americane. Quindi io, che sia pazzo non lo so, però che le sue politiche stiano veramente sollevando l'opposizione unanime di tutti quelli che contano qualcosa negli Stati Uniti, perché danneggeranno più loro, almeno per il momento, che noi altri, questo sì. Quindi è una politica quantomeno, diciamo, strana, ecco, fino ad oggi.
Senti, ma perché dunque, allora, alla luce di quello che dici, non lo so, questo avanti e indietro sui dazi che cosa può significare?
È un'altra di quelle cose che, intanto, voglio dire, avanti e indietro, però si parte da una base di più 10%, quindi intanto le tariffe sono aumentate. Allora, se tu giochi a fare, quello che fa poi sostanzialmente, no? Il giocatore di poker, io sparo cifre 50, 60, 25, 100, a quel punto anche 10 viene accettato come se fosse il male minore. In realtà c'è da dire che in un certo senso per alcune imprese sta funzionando, cioè sono poche, per carità, sono molto poche in questo momento, però alcune imprese hanno detto ok, nei confronti di queste minacce, di questa incertezza, io provo a mettere stabilimenti produttivi negli Stati Uniti. Però si ripropone il problema che dicevamo prima al rovescio, cioè se tu fino ad oggi, consumatore americano, hai potuto comprare tutto quello che volevi proprio perché le merci prodotte fuori ti venivano a costare molto meno, è ovvio che nel momento in cui le produci negli Stati Uniti non le puoi produrre agli stessi costi del Vietnam o dell'Indonesia, dunque finirai per pagarle molto di più, e allora nella migliore delle ipotesi questa cosa provocherà inflazione negli Stati Uniti e probabilmente anche recessione. Però diciamo che in questo momento la parola chiave è incertezza, proprio perché cambia ogni momento le carte in tavola. Alcuni dicono che è una strategia comunicativa, no? Quella del cane pazzo, parlo continuamente, intanto occupo lo spazio comunicativo per cui faccio capire che tutto dipende da me, sono io il pilastro di tutto, e poi non ti metto in condizioni di capire effettivamente che cosa voglio. Però che ci si avvii, che poi secondo me, voglio dire, è più all'interno che sta combinando danni grossi che non all'esterno. Noi oggi parliamo di economia, ok, forse ne avrete parlato o ne parlerete in un'altra circostanza, ma quello che sta succedendo all'interno degli Stati Uniti è molto pesante. Gli oppositori politici in America del Nord se la stanno vedendo abbastanza brutta, perché con questo atteggiamento chiaramente sta cancellando continuamente posti di lavoro, diritti, ce l'ha con tutto quello che abbia a che fare, diciamo, col mondo democratico. E se lo fai sul piano globale non puoi pensare effettivamente che conti solo tu. Però diciamo che c'è una cosa che dovrà fare prima o poi, quella che in Italia si chiama la legge finanziaria, la legge di bilancio. Ha continuato a promettere meno tasse alle imprese e ai più ricchi, ai suoi amici capitalisti di vario genere, ma per fare quello il vero problema degli Stati Uniti è un debito pubblico gigantesco. Allora siamo sempre lì, il tuo vantaggio finora come paese era che su questo debito pubblico enorme paghi un tasso di interesse che è tutto sommato basso. Se tu continui a scatenare il panico a livello mondiale, molto probabilmente finirai per pagare tassi di interesse più alti, mentre quello che lui vorrebbe, lo dice continuamente al capo della banca centrale, è: ok, se faccio andare in recessione gli Stati Uniti, tu devi ridurmi i tassi di interesse, così io ho più manovra sul piano fiscale. Ma ancora una volta, se ha un obiettivo, il modo che ha di perseguirlo per il momento sta ottenendo esattamente l'effetto contrario. Quindi diciamo, quando si mischiano una notevole base di ignoranza, perché non è che brilli questa amministrazione per personaggi di alto livello, no? Arroganza e malafede, viene fuori un cocktail micidiale che è quello della nuova destra al potere negli Stati Uniti.
Eppure Trump è un uomo d'affari, no?
Ma guarda, affari fino a un certo punto, perché se ci pensi, questo è un soggetto che è campato facendo i palazzi, il palazzinaro, quindi non è che, e poi dopo i casinò. Ma insomma, tutti questi affari, non è un produttore di merci sul mercato mondiale. Quindi affari sì, perché ovviamente di affari si tratta, ma si vede che non ha a che fare con il mondo reale della produzione e degli scambi, perché altrimenti saprebbe che in questo momento sono fermi i container di mezzo mondo, le imprese sono ferme, perché se tu anche dicessi ok, ti dico che hai una tariffa media del 22% punto, io impresa mi organizzo, rifaccio i miei piani produttivi, ci rimetto, non ci rimetto, però mi organizzo. Proprio quello che tu dicevi all'inizio, il fatto di continuare ogni giorno a fare dichiarazioni rende il tutto assolutamente incerto, ed è tipico di chi invece questo mondo non lo conosce, perché è un mondo che ha bisogno di programmare, no? Tutti sappiamo che la programmazione, che viene spesso condannata quando la si tenta nel settore pubblico, in realtà è l'unico modo di andare avanti per un'azienda privata. L'azienda privata deve avere un quadro di certezze per sapere questo è il prezzo delle materie prime, questo è il costo del lavoro, questo è il dazio medio, vado avanti. Se tu confondi tutti i giorni le idee così,
senti,
è anomalo.
Certo, allora sono due domande, no vabbè, te ne faccio una per adesso. Il debito pubblico americano, che è altissimo, io adesso non so quantificarlo.
Sì, 34 mila miliardi.
Ecco, una cosa che sinceramente mi sfugge anche solo a immaginarla. Ce l'ha gran parte la Cina?
No, di questi 34 mila miliardi di dollari la Cina ce ne ha, sì e no, 750 miliardi. Per un periodo erano molto più esposti, poi si sono esposti di meno, adesso ne hanno una percentuale, direi appunto, molto bassa, sia loro che i giapponesi. In realtà il grosso ce l'hanno istituzioni proprio americane, quindi sì, sono un po' esposti, perché anche lì, se uno pensa nel nostro mondo di persone che vivono di lavoro, dire una cifra come 720-750 miliardi, no, ti fai salti, è chiaro che sono tanti, ma su 34 mila non sono tanto. E però probabilmente se ne libereranno ancora di più per cercare di incidere sul tasso di interesse. Ma alla fine, voglio dire, la cosa peggiore di tutto questo è che stai scatenando una guerra commerciale con la Cina, che è una cosa pericolosissima, perché allude in maniera chiara a quello che è il pericolo che corre l'umanità, il pericolo maggiore da molti anni, lo sappiamo, ed è lo scontro diretto fra Stati Uniti e Cina. È questo l'elemento negativo più di tutti che il protezionismo, purtroppo, guerra commerciale, poi ha a che fare con le guerre reali, e lì tu non sei uno in grado di dominare tutto, che dici io accelero, poi alla fine freno, faccio gli accordi. Puoi anche tentare, però poi metti in moto un meccanismo pericoloso che non sai dove va a finire.
Certo.
Quindi scusami, ti ho bruciato la domanda, però era la premessa che
no,
non
perché,
era...
Sai, io purtroppo attingo a quello che trovo, non è che ho le tue fonti.
No, ma si dice spesso questa roba, non
vero,
credere.
L'ho sentita dire molto sui notiziari, le trasmissioni cosiddette di approfondimento, perché proprio lì c'è proprio di tutto. E rispetto a questo ci sono, diciamo, chi dice che l'Europa, tranquilli, adesso trattiamo, non ci sono problemi, e chi invece è molto preoccupato. Secondo te l'Europa come si trova tra Cina e Stati Uniti, e forse anche mettiamoci la Russia, mettiamoci pure qualcun altro?
Ma guarda Antonella, sono discorsi, come puoi immaginare, così grossi, no? Che pensare che uno di noi, io, chiunque, possa dire l'Europa, la Cina, quindi voglio dire, ridimensiono di molto quello che penso. Cerco di essere preciso sulla fotografia di quello che c'è, però di come ci si sente. E tu immaginati se davvero l'idea è quella di sconvolgere non solo il commercio internazionale, ma anche il sistema di alleanze, diventa un problema, però non è un problema impossibile da risolvere. L'Europa ha ancora una base manifatturiera relativamente buona, in particolare paesi come la Germania, la stessa Italia, e è un mondo che cambia, per cui certo anche vendere negli Stati Uniti è qualcosa che rassicura le imprese, perché sai di avere a che fare con un sistema molto simile a quello europeo, per cui conosci le cornici legali, conosci che cosa succede se c'è un impiccio e devi ricorrere a un tribunale. Puoi spostare piano piano questo tentativo di... puoi aggirare, no? Questo protezionismo cercando di vendere altrove, ma è chiaro che qualche cosa ci si rimetterà. Cioè, in ogni caso questa decisione provocherà un po' di problemi, ora in alcuni paesi di più, in alcuni di meno, ma sicuramente c'era un economista nonché banchiere, Larry Summers, che era segretario al Tesoro durante un'amministrazione democratica, se non ricordo male con Clinton, ma potrei sbagliarmi, potrebbe essere con un'altra, il quale, visto che siamo in una trasmissione del coordinamento cittadino-sanità, ha detto questo è il primo caso di recessione iatrogena. Ha detto stiamo facendo come quei pazienti che stavano bene e si prendono una malattia entrando nell'ospedale. Cioè è una specie di harakiri di recessione autoinflitta, che è proprio il Covid, è stato il Covid, la recessione del 2008-2009 più o meno ci è piombata addosso, ma in questo caso questa decisione costerà un po' all'Europa. L'idea di dire adesso così, no? Salutiamo gli Stati Uniti per stringere accordi con la Cina mi sembra prematuro, ma sicuramente ci sarà, se non viene impedito in qualche modo da Trump, perché una delle idee era questa: io dico di aumentare le tariffe a tutti e poi dico facciamo una cosa, io le mantengo solo alla Cina se voi mi assicurate che non fate più commerci con loro, per cui vince la guerra commerciale essendo tutti alleati, quindi creando enormi problemi sia ai paesi che alle imprese, però diciamo che grosso modo in questo momento non credo che sia l'Europa l'area che corre i rischi maggiori, ma siano proprio gli Stati Uniti, e ripeto, non solo per quello che fa in campo economico, ma per tutto quello che sta facendo in tutti i posti di lavoro, nei ministeri, alle università. I singoli turisti oggi si sentono meno sicuri, soprattutto alcuni ovviamente, di andare negli Stati Uniti, quindi è il peggio che sta venendo fuori di quel paese.
Senti, no, te volevo fare una domanda, ma adesso mi è sfuggita, quindi te ne faccio un'altra.
Ahia,
vabbè, non me verrà in mente. Hai parlato di un malcontento, di un'opposizione per ora, diciamo così, diffusa, ma a quanto ho capito non sostanziale rispetto alle politiche di Trump. La Banca Federale ha preso posizione?
Sì, sta resistendo, perché secondo me poi alla fine il colpo grosso è quello. Al momento sta resistendo. Tieni presente che l'attuale governatore ce l'ha messo lui, no? Ce l'ha messo lui, e oggi si litiga perché non obbedisce esattamente ai suoi ordini. Questo è stato nominato nella prima amministrazione Trump, quindi è tutt'altro che una persona contraria, però è uno che ha il minimo di buon senso necessario per fare il governatore della Banca Federale. Gli sta continuando a chiedere di nuovo di diminuire i tassi di interesse, e il circolo di persone che ragiona gli sta dicendo: guarda, c'è un solo modo per fare diminuire i tassi di interesse, e che tu la smetti di fare casini tutti i giorni, perché ogni volta che tu combini qualche uscita i tassi di interesse aumentano. Però siccome si tratta di un governatore che deve andare, cioè al cui il mandato scade, se non sbaglio, fra un anno, credo a maggio 2026, l'idea è che il prossimo che nomina sarà proprio uno di quegli obbedienti del suo inner circle, e a quel punto, ma voglio dire, credo che la notizia, tu mi hai chiesto la notizia, non è di oggi, ma è quella di ieri, cioè la Corte Suprema ha ordinato il ritiro di quel provvedimento che ha cacciato un cittadino straniero che non doveva essere cacciato, e l'amministrazione Trump ha detto che disubbedirà ad un provvedimento della Corte Suprema. Quindi siamo su un piano veramente nuovo e pericoloso per la Costituzione americana.
Senti, un'altra domanda che ti volevo fare, proprio da naif, quale sono rispetto a queste questioni. Allora, nell'altalena delle borse che c'è stata la settimana scorsa, insomma, ci sono state cali grossi, si parla di miliardi bruciati. Ora, io non investo in borsa, penso non investirò mai. Ci spieghi che vuol dire, che cosa significa e che ripercussioni eventualmente c'ha la gente normale, la gente comune?
Cominciando dall'ultima, la gente comune non c'ha nessun tipo di ripercussione, perché sono scambi che avvengono fra chi compra e vende azioni. Però ancora una volta, la gente comune in Europa e in Italia, negli Stati Uniti d'America, non esiste praticamente la pensione pubblica, per cui tranne i dipendenti pubblici, tutti i dipendenti privati hanno pensioni private, e dunque investono, volenti o nolenti, tutti i loro risparmi nei fondi, e i fondi a loro volta, per guadagnare, che cosa fanno? Comprano azioni di imprese più o meno famose. Allora tu immagina di avere delle azioni, che ne so, di Apple, e dunque Apple vale in questo momento tot nel mercato azionario. Se tu dici: io metterò i dazi su tutte le cose che vengono prodotte in Cina, per esempio, o in Vietnam, e Apple c'ha una notevole parte della propria produzione lì, le azioni diminuiscono, perché è proprio il valore di quella impresa che diminuisce. Cioè, in questo caso i movimenti di borsa anticipano solo quelle che sono diminuzioni di valore reale di quelle imprese, perché banalmente se devi spostare i tuoi impianti da Shanghai, non voglio dire in Arizona, ma anche solo in Cina, questa operazione ti costa. Quindi l'impresa che prima valeva X e io potevo comprare l'azione ad un prezzo Y, a questo punto mi vale di meno e quindi la perdita è nominale perché sono fogli di carta. Però ti ripeto, spesso i movimenti finanziari prezzano in anticipo, perciò si dice speculare. Speculare significa guardare con attenzione, anticipano dei cambiamenti che poi ci sono. Se poi tu dopo 3 giorni dici no, adesso lo facciamo a tutti ma non ai semiconduttori o ai telefonini, allora le azioni risalgono e non è successo niente. Poi però dici no, però lo faremo ai materiali con cui sono fatti, e siamo di nuovo in una strategia della confusione in cui si è detto anche che alcuni del suo giro e lui stesso abbia guadagnato, perché c'è anche questo. Io non voglio assolutamente dire che tutto è creato solo per guadagnarsi, però diciamo che in tutto questo, se tu mandi un messaggio dicendo è il momento buono per comprare, con la sigla della tua azienda con cui sei noto in borsa, e dopo guadagni pure, allora il quadro diventa proprio completo. E credo che ci saranno anche seguiti legali probabilmente negli Stati Uniti, quantomeno per indagare se questa roba si può fare o meno. Quindi ricadute immediate no, però bisogna tenere presente che i consumatori americani non risparmiano. Cioè, quella del risparmio è un'abitudine italiana, giapponese, europea. I lavoratori americani normalmente spendono anche più di quello che hanno. Se poi hanno dei dollari da mettere da parte, cercano di farli, tra virgolette, fruttare investendo in azioni e obbligazioni. Ed è di nuovo questo che probabilmente gli ha consigliato qualche giorno fa una specie di stop, che però a quanto pare è stato temporaneo, perché stava impoverendo anche gli americani, altro che gli altri.
Senti, ieri e oggi era questa è l'ultima cosa che ti chiedo, poi ovviamente qualsiasi cosa puoi aggiungere puoi farlo. Ieri e oggi era la giornata del Made in Italy e oggi apprendiamo che la Cina si è comprata la Bialetti, che è una insomma delle stelle non solo perché ha inventato, quanto mi risulta, la moca, che è la mia preferita. Ma no, io credo che sia anche un effetto delle maledette cialde, però questo mi sembra una cosa, veramente una cosa su cui riflettere.
Questa della Bialetti, sì. Guarda, io sinceramente l'ho letto, però ieri avevo visto un'altra notizia che un importante gruppo italiano ha acquisito qualcosa come una quarantina di porti nel mondo, fra cui cinesi, che è una roba un po' più grossa, diciamo, come valore, no? In questo momento c'è un gruppo italiano chiaramente, diciamo che è multinazionale, però il principale, diciamo, leader è un campano che si occupa da sempre di logistica, trasporti via mare, quindi il mercato mondiale è in movimento, diciamo, succedono continuamente cose, molto più fusioni e acquisizioni, cioè la tendenza a quella che Marx definisce la centralizzazione del capitale, quella va avanti. E da questo punto di vista c'è un giorno un'azienda cinese, questo chiaramente lo sfondo di tutto quello di cui stiamo parlando è che negli ultimi 30 anni, cioè da quando si è avviata la fase più intensa della globalizzazione, il mondo è cambiato, cioè non è più pensabile che Stati Uniti, paesi europei e Giappone, no? La triade di 40-50 anni fa continuino a comandare sul mondo. Sono molte potenze emergenti, fra cui la Cina, ma non solo, e quindi è normale. Io credo che a Roma non siano pochi i negozi cinesi in cui tu vedi lavoratori italiani, no? O di Roma, cosa che fino a qualche anno fa sarebbe stato magari difficile da vedere. Però insomma è il mondo che sta diventando un po' più globale, e questa resistenza reazionaria col protezionismo è, secondo me, fuori tempo massimo. Ecco, il motivo per cui non credo che funzioni, a meno di scatenare cose pesanti, è che sembra, cioè voglio dire, ci ha provato Obama. Obama nel 2013-2014 disse: riportiamo la produzione a casa, perché un po' di base manifatturiera ci vuole. Poi ci ha provato la segretaria al tesoro dell'amministrazione Biden a dire: ok, commerciamo con gli amici. Ma la realtà è che se uno dice, per chi dice che il capitalismo è il sistema sul quale continuare a puntare, e beh, allora ti devi fidare delle sue logiche, che non si lasciano imbrigliare da amici, dazi. Si va avanti, chi fa le innovazioni migliori in qualche modo scavalca gli altri, cresce di più, e quindi probabilmente Trump dovrebbe riflettere sul fatto che la cosa su cui l'America è stata più forte in questi anni è proprio quella che lui sta indebolendo: il mondo della ricerca, le imprese innovative e il dollaro come valuta di riserva. Lui sembra che stia colpendo proprio queste qui, ed è il motivo per cui normalmente poi i reazionari prima o poi vengono sconfitti. Però
come dicono i cinesi, si sollevano una pietra.
Esattamente, era quello, sì, non volevo fare la citazione.
No, hanno ritirato fuori loro, anche almeno da quello che ho letto, le vecchie frasi di Mao,
sì,
no?
Sì, lo stupido solleva una pietra così alta, esatto, che gli ricade in testa. Sì.
L'unica cosa che mi pare non abbiano detto, grande è il disordine sotto il cielo, la situazione è eccellente, perché la prima parte sicuramente è vera, la seconda non saprei. Va bene, senti, sì, sei stato comunque molto chiaro, io ti ringrazio, so capito io, hanno capito tutti.
Grazie a te, Antonella.
Figurati, vediamo che succede, se ci sono altri sommovimenti significativi ci risentiremo sicuramente.
D'accordo.
Grazie tantissimo.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, ciao, ciao. Allora, questo era Maurizio Donato che ci ha spiegato un po' di cose, e spero insomma che sia stato utile. Mi scuso per la qualità della telefonata, purtroppo a volte si sente meglio, per cui ci sono cascata, farò meglio la prossima corrispondenza, la prossima telefonata, ma intanto qui dalla trasmissione del coordinamento regionale sanità, se c'è tutto c'è la salute, che gentilmente Maurizio ha citato, e da Radio Onda Rossa 06 49 17 50 ci fermiamo un momento e poi passiamo alle questioni sanitarie di cui vi ho accennato all'inizio. sulla splendida, meravigliosa chitarra di Jeff Beck riprendiamo in voce qui da Radio Onda Rossa la trasmissione Se c'è tutto c'è la salute, e parliamo di sanità in senso stretto, non perché quello di cui parliamo non abbia a che fare con la nostra salute, perché impoverirsi sicuramente esserlo già in partenza fa parte della nostra salute, ci mette in condizione di non potercela garantire, ma parliamo proprio strettamente. Allora, intanto una cosa che sta accadendo per ora nella ASL RM2, la più grande sicuramente d'Italia, a Roma, che è il fatto che già da quando c'è stato il Covid, come sicuramente chi ascolta e ne ha avuto necessità sa benissimo, per fare le analisi, mentre prima le analisi del sangue, insomma questi esami qua, si andava la mattina magari presto se si poteva, molto presto, e si prenotava, si andava allo sportello e la mattina stessa era garantita la prestazione. Col Covid invece, con tutte le restrizioni che ci sono state, era necessario prenotarsi, ma più o meno insomma passava uno o due giorni, poi magari ti facevano l'analisi alle 11 col disagio di rimanere digiuni fino a quell'ora, però tutto sommato non era cambiato tantissimo. Ora invece è rimasta, come tante cose del Covid, quella modalità, cioè quella di prenotarsi, che mi sembra si possa fare anche attraverso il CUP, sicuramente penso di sì. Ma alla RM2 che è successo? È successo a più di una persona, per esempio ieri, prenotarsi per un'analisi, ieri era il 15, e trovarsi l'appuntamento al 6 maggio. Ora, se è un'analisi di routine che magari si ripete, eccetera, poco male, ma se è un'analisi poco male si fa per dire, ma insomma può essere non urgente, ma se l'analisi che si richiede è urgente, e allora lì sono guai, perché a quel punto non so quanto poi guardando in giro col CUP, andando in altri posti, la situazione sia migliore. Questo non posso dirlo, adesso cercheremo di capirci qualche cosa tramite tutti i nostri canali. Ma se soprattutto, come per esempio io ieri sono andata e ho constatato questo, ci sono persone che magari fanno la visita specialistica e gli viene prescritta dallo specialista una serie di analisi che vengono fatte dopo che c'è la visita successiva, insomma non si fa in tempo a portare l'analisi allo specialista o al medico che l'ha richiesta, e questo è un problema grosso, perché o bisogna spostare la visita, e questo quando l'hai avuta non è tanto semplice. E io ieri ho chiesto come mai questa situazione assurda, perché 3 settimane dopo la prenotazione sono veramente tante, e la risposta è stata, per esempio, al distretto di Santa Caterina, che il sabato non si fanno più analisi. Vabbè, il sabato però insomma forse potrebbe significare un allungamento, ma 3 settimane sono veramente tante. E ho saputo anche che prendono massimo 200 prestazioni al giorno. Io credo che questo sia collegato, presumo che sia collegato anche a una carenza di personale. Non credo che sia un problema dei laboratori, che sono soprattutto negli ospedali per quanto riguarda le ASL, almeno per la 2 credo che le analisi vengano effettuate all'Istman. Ma un problema ci deve essere, va una scelta, e qui come si dice, a pensar male non si fa peccato, è una scelta che deriva dal fatto che poi alla fine la gente le va a fare in convenzione privatamente, proprio privatamente, cioè ci sono molti ambulatori che in convenzione, quindi pagando il ticket che pagheresti nella struttura pubblica, ti fanno le analisi la mattina stessa, chi arriva fino al completamento si fa le analisi, eccetera, e questo fa pensare male, insomma, no, sicuramente fa pensare male, anche perché almeno per quanto ci riguarda ci fidiamo molto di più dei laboratori di analisi delle strutture pubbliche che quelli, ci saranno anche quelli che funzionano, non lo so, però insomma fino adesso noi ci siamo fidati soprattutto delle strutture pubbliche. Questo è un aspetto, cercheremo di andare a fondo anche di questo e di capire anche rispetto quantomeno alla nostra città che cosa succede nelle altre ASL. Fino adesso quello che abbiamo saputo è che per esempio nella ASL di Aprilia si può andare la mattina molto presto, mettersi in fila alle 6:30 quando ancora la struttura è chiusa e vengono accettate 10 persone che non hanno prenotato, però questo significa insomma comunque andare lì senza nemmeno avere la certezza che poi la prestazione sarà eseguita. Un'altra cosa di cui vi volevo parlare, poi ne parleremo più approfonditamente, è il documento di finanza pubblica del 9 aprile scorso che riguarda soprattutto la parte che riguarda la sanità e che andremo poi a leggere, ma al momento una delle cose che salta agli occhi è che c'è stato un cambiamento, ovvero ci sono dei medicinali che sono particolari perché sono previsti per patologie croniche come per esempio il diabete, che fino a oggi erano erogati dagli ospedali o dalle ASL direttamente, quindi si trattava di aspettare un giorno e poi avere il farmaco. Adesso tutto questo passa invece al convenzionato, cioè passa ai farmacisti. Questa operazione, che in realtà è cominciata un anno fa con la legge di bilancio del 2024, è stata promossa e sostenuta dal sottosegretario alla sanità, tale Marcello Gemmato, che non a caso è un farmacista. Sono, medicinali fruiti dai malati cronici, che mi correggo, non è da oggi quindi, ma è dal maggio scorso, non sono più distribuiti come dicevo dagli ospedali, ma appunto vengono distribuiti dalle farmacie, che quindi ci guadagnano perché loro comunque la ASL gliele rimborsa, come si dice. La giustificazione di questo provvedimento è che così i pazienti li hanno subito, mentre invece questo non è sempre vero, perché i farmacisti, ormai chi va in farmacia si accorge che alcune medicine non sono subito disponibili, non hanno tanto in magazzino, quindi le devono ordinare, se va bene ce l'hai se vai la mattina, al pomeriggio, se no ce l'hai comunque il giorno dopo. E fra l'altro invece le aziende farmaceutiche ovviamente spuntano prezzi più alti rispetto alle gare regionali, che sono più grosse. Quando una regione fa una gara per avere un farmaco spunta un prezzo più basso. E la spesa pubblica quindi per questi farmaci è così notevolmente aumentata, nonostante che secondo l'AIFA per alcuni farmaci, per le gliptine che sono per i diabetici, l'AIFA afferma che sia diminuita questa spesa, ma in realtà è perché questo farmaco non viene più tanto usato e quindi è chiaro che a quel punto sembra che la spesa sia diminuita. Di fatto però da maggio a novembre 2024 in farmacia sono state vendute 1,75 milioni di unità, e mentre quelle distribuite da ASL e ospedali 350.000. Le prime sono costate alle regioni 51,9 milioni, le seconde 6,6. Il prezzo medio alle farmacie è di 29,7 a confezione, mentre quello per il servizio sanitario è di 18,8. Non è una differenza da poco se la moltiplichiamo per grandi quantitativi di medicine. Il fatto che sia un farmacista, per quanto sottosegretario alla sanità, ad avere ad aver avuto quest'idea, e fa anche qui sospettare parecchio. Nessun dorma nell'esecuzione meravigliosa di Jeff Beck mi sembra insomma molto pertinente riguardo a quello che, di cui stiamo parlando. Bisogna un po' svegliarsi tutte e tutte per cercare di cambiare qualcosa nella sanità. E l'altro argomento di cui volevo parlarvi era insomma spinoso, ovviamente, perché si parla di tumore, di cancro, e questo in particolare parliamo di cancro del pancreas. Allora, da così delle conoscenze eccetera, ogni tanto quella persona c'ha il cancro al pancreas, quell'altra ce l'ha pure lei, eccetera eccetera. Allora sono andata un po' a vedere quali erano le statistiche, qual era il punto, diciamo, anche da sotto l'aspetto della ricerca. Allora, in 10 anni abbiamo i dati però vecchi, piuttosto vecchi. In Italia i tumori del pancreas sono aumentati del 21%, che non è poco. Credo che poi siano ulteriormente aumentati. Non so adesso i livelli di aumento di tutti i tumori, cercheremo di capire anche questo, ma per adesso ci atteniamo a questo, che è uno dei tumori più brutti, più difficili da trattare, e quindi con una diagnosi infausta, perché quando si palesano a livello sintomatico ormai sono a uno stadio molto avanzato, hanno metastatizzato nel fegato, e quindi lì a quel punto c'è poco da fare. È la quarta causa di mortalità oncologica più comune in Europa, mentre le stime dicono che nel 2030 diventerà la seconda causa di mortalità oncologica. Come dicevo, è difficile da diagnosticare precocemente, come magari altri tumori, sempre se ci si sottopone si può farlo, ma la prevenzione in Italia è quella che è, perché i sintomi sono specifici, ovvero non automaticamente riconducibili a quel tipo di tumore. Che ne so, per esempio, se si ha una tosse insistente si pensa magari a fare una ricerca che riguarda l'apparato respiratorio, ma in questo caso i sintomi possono essere una perdita di peso, nausea, dolori alla schiena, che possono, diciamo, essere riconducibili a tutta una serie di patologie. Fra l'altro, gli screening non vengono fatti perché le poche indicazioni terapeutiche che ci sono ne fanno un'area con il maggior numero di unmet needs, cioè bisogni insoddisfatti riguardo a questo tipo di tumore. Si dice appunto che è difficile da diagnosticare, ma non si va a fronte del fatto che sta crescendo come entità, come, diciamo, numero di persone che ne vengono affette. E forse bisognerebbe ragionare su un tipo di screening ad hoc, diretto magari al momento per certi strati di popolazione che sono indicati come quelli più soggetti. E qui torniamo agli stili di vita, cioè per esempio in Europa occidentale l'incidenza del tumore al pancreas è alta, e che sono l'obesità, la sedentarietà, il fumo, l'alcol e la familiarità. Allora forse si potrebbe ragionare se, per esempio, per questo tipo di popolazioni, che in effetti ho letto delle indicazioni che si possono ricondurre anche a molte altre patologie, però perlomeno gli screening sappiamo che sono diretti esclusivamente, almeno per quello che riguarda la nostra regione, al tumore alla mammella e al tumore del colo retto e al tumore del collo dell'utero. Ancora una volta però se ne fa ancora un problema individuale, no? Il tuo stile di vita che, diciamo, che incide sulle patologie che poi ti colpiscono. Però è una cosa che va notata, è che mentre ci dicono di mangiare bene, di condurre uno stile di vita adeguato, ci fanno lavorare in un modo che questo stile di vita adeguato, per esempio non essere sedentari eccetera, fare sport e così via, è molto difficile per tantissime persone. E poi ci propagandano continuamente attraverso la pubblicità di mangiare determinate cose e di assumere assolutamente in modo scriteriato, cioè senza nessuna indicazione, integratori che non è detto che facciano sempre bene. Gli integratori possono anche essere utili, ma sempre, vorremmo dire, sotto prescrizione medica, perché non è detto che se mi prendo la vitamina C perché penso che comunque mi fa bene, io ne abbia realmente bisogno. oppure tutte quelle pubblicità che dicono sei stanco, allora prendi di questo e prendi di quest'altro, mi sembra una cosa assolutamente assurda, perché bisognerebbe capire perché quella persona è stanca. Potrebbe anche essere dal suo modo di lavorare a cui è costretta, oppure per esempio da patologie che potrebbero far sentire questa stanchezza. Quindi non so se la ricerca si sta indirizzando verso test ematici che potrebbero, o fecali, che potrebbero per esempio già far scattare insomma un campanello di allarme. Secondo il Pancreatic Cancer Europe, solo il 2% dei fondi europei sono dedicati all'oncologia, viene speso per la ricerca su questo tumore, e quindi questo già fa capire. Fra l'altro è pure un discorso che non va bene nemmeno da un punto di vista economico, noi l'abbiamo detto tante volte, diciamo intervenire, prevenire, prevenzione non si fa, prevenire serve poi a evitare spese maggiori, oltre ovviamente a evitare che poi la malattia sia incurabile.
Kinda feel this in my soul. I'm still a lady, it's just a lady. You gotta pay me and stuff. Pay me and stuff. Yo. Hustlers in my hood, so I've seen it end with a bell. When a prosecutor play Lucifer, they just want you in jail. They don't think we living in hell, cause them prayer hands on your tat. Homie calling, say watch your back, but it's tapped, ain't calling you back. I appreciate your respect, but the gas run on cash. Can't ride with bags, 18, I had a Jag, this another kind. I know a dude who ship it out in Neiman bags. And trunks of cars that's driven by a model. And we don't talk to y'all cause y'all backs too straight. Could pay your bill or two if you want, meet up but not too late. The same hustle as you, I'm on the shit that you want. I'm scoping areas too, searching for licks to move on. Don't feed me lies behind you love me, feed me front page news. Etouffee out on my plate, I'll take that Mustang too. Don't let them make you think we all out here just trying to twerk. This God's work, I'm looking for ties like the church. What's skirt? Regardless what they say about it, don't believe everything you heard. This here's a different angle. I don't wanna hear you wanna link and match the same smoke. Nothing else, we're really similar, we ain't the same though. I ain't tryna buy no diamonds or a bunch of chains, so you gon' have to say it differently. I'm not them Jane Does. Probably hustle like a duffel type to let them things go. Got a whole lot more in common, bro. I want the same though.
I want the same look. I try talking to niggas with jobs, but they don't get it how I get it, which seems to be odd. He in the streets, I tell him, listen, just don't bring it home. He told me, I don't know who listens, don't speak on the phone. Remember auntie was addicted, thank God that she's clean. My mother said she sold it to a life, ain't what it seems. But in that moment, I decided that I had to do more. As I was folding up my pallet from up off of that floor. I'm still a lady, it's just, you gotta pay me and stuff. This ain't about gold digging either, these niggas just shady as fuck. These dudes don't take care of home, gotta get it done on my own. I thought he would, but when it got tough, he up and left me alone. You think I'm trying to get high? For what? What else do you got? Do you have real estate or bonds or some stock? Move on. I don't get much from you with jewels on. If we gon' take a trip, make it some shit I can't get schooled on. Don't slip with shit and move from.
Regardless what they say about it, don't believe everything you heard. This here's a different angle. I don't wanna hear you wanna link and match the same smoke. Nothing else, we're really similar, we ain't the same though. I ain't tryna buy no diamonds or a bunch of chains, so you gon' have to say it differently. I'm not them Jane Does. Probably hustle like a duffel type to let them things go.
Sempre da Radio Onda Rossa 87.9 e 06 49 17 50 il nostro telefono. Questa è la trasmissione Se c'è tutto c'è la salute, a cura del coordinamento regionale sanità. L'ultima notizia che vi vogliamo dare, se la trovo, eccola, è quella che riguarda la Regione Lazio. Allora, la Regione Lazio, in occasione dell'Expo che si sta svolgendo 2025, che si sta svolgendo a Osaka in Giappone, ha pensato bene di partecipare con uno stand della regione a questo evento. e che si terrà dal 17 al 24 maggio appunto a Osaka. E sono 26 tra presidente, consiglieri, assessori e dipendenti di Lazio Innova, che compresi quelli di opposizione, non quelli, i consiglieri, non quelli di Lazio Innova, che faranno una trasferta a Osaka. Il prezzo totale è di 1,5 milioni di euro, ovviamente ripartito anche tra l'affitto dello stand e altre spese del genere, a cui contribuisce comunque per 400.000 euro anche la Camera di Commercio di Roma. E la cosa che ci ha fatto un po' così, ci ha dato un po' fastidio, è stato che ovviamente andrà il presidente Rocca, andrà la vicepresidente Roberta Angelilli, andrà l'assessora alla cultura Simona Baldassarre, il capo di gabinetto Giuseppe Pisano e poi vari altri, ognuno con suo assistente e un segretario o segretaria. Immaginiamo le sgomitate che ci sono state per dire vengo anch'io, poi alla fine si è trovata una quadra, a parte questi che andavano di diritto, ovvero 12 consiglieri in tutto, di cui 5 dell'opposizione. Si fa per dire. E questa è una cosa, insomma, che nel momento che vengono, per esempio, per tacere del resto, lasciati in mezzo a una strada, ne abbiamo parlato, gli esternalizzati, le esternalizzate della ASL Roma 2, ma pare che questa cosa sia di un'entità che riguarda anche altre ASL, senza appunto nessun tipo di tutela, perché chi è esternalizzato rimane così, forse potrà chiedere la disoccupazione, anzi sicuramente, però, e lasciando fra l'altro nei guai, questi sono soprattutto, sono questi esternalizzati sono amministrativi, e quindi lasciando scoperta tutta una serie di servizi che in effetti andando alla ASL si vede che sono stati ridotti, nel senso che prima c'era magari una possibilità su più giorni o più orari, adesso si è ristretto. Quindi questa è una cosa che comunque ci deve far riflettere rispetto a, non è la prima volta che succedono cose del genere, che si va tutti in allegria tipo appunto comitiva di giganti a queste varie iniziative. Certo, magari una presenza ci voleva, ma insomma arrivare a 26 persone per fare che cosa non si sa, fa sorgere anche qui il dubbio che appunto non ci siano criteri di utilità di queste persone che vanno, ma siano soltanto favoritismi, e comunque insomma cerchiamo di accontentare un po' tutti e tutte, compresa l'opposizione, e andiamo a Osaka a farci questa bella gita. Fra l'altro parecchi andranno in business class, il viaggio è molto lungo, mentre i più insomma così meno importanti, possiamo dire, andranno in classe turistica e si dovranno accontentare di questo.
Si crea la giusta intesa, domenica c'è roda, il nostro samba di mezza,
è domenica scia ci roda, è allegria la boeo, e non importa se non sta na moda, o che a gente tocca è samba, pode crer, non importa se non sta na moda, o que a gente toca é samba pra valer. O samba,
samba, samba, música tá cheia de magia. Samba, samba, que a gente se entrega na tua folia.
O samba,
samba, samba, música tá cheia de magia.
Per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica. scusa, sai che non ho capito?
Tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio su carcere in solidarietà con le persone detenute.
Oh, io non lo sto a capire che dice.
Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
Prova a scrivere collettivo con la K.
Collettivo con la K? No, non lo trovo.
Con la Q?
Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
Ma sarà difficile?
Ma no, sono proprio tre cosette.
Un passito pallante Maria. Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net. Un passito patra.
Go! Pronto?
Pronto?
Bene. Allora, siamo faticosamente arrivati alla seconda e ultima telefonata di oggi. Siamo con un compagno che ci parlerà di un'iniziativa di stasera. Ti lascio la parola.
Sì, ciao, buonasera a tutti e tutte. Sì, parliamo di un'assemblea, diciamo, di presentazione del corteo del primo maggio che faremo da Largo Breneste qui a Roma Est. Oggi alle 19 a Ottava Zona, lo spazio popolare di Villa Gordiani, e ospiterà questa assemblea di presentazione che noi abbiamo pensato fosse giusto e necessario fare per aprire un po' alle collettività, alle realtà, ai singoli che fossero ancora non a conoscenza o magari già a conoscenza interessati, un po' di sentire che cosa bolle in pentola, che cosa stiamo costruendo, organizzando per questo primo maggio di lotta. E vado un po' a presentare non tanto l'assemblea, perché un po' questi saranno i temi che usciranno, quanto proprio i motivi che stanno dietro a questa costruzione del primo maggio. C'è da dire prima di tutto che negli ultimi anni c'è sempre stato un corteo il primo maggio nel territorio, diciamo, di Roma Est, tra Torpignattara e Quadraro. Quest'anno abbiamo voluto e cercare di fare un allargamento a tante altre collettività in realtà, e per costruire una mobilitazione, una manifestazione un po' più ampia e un po' più grande. E abbiamo anche spostato lievemente la Perneste, e percorrerà tutte le strade del Abitano, di Torpignattara, per arrivare poi infine a Largo Pettazzoni, ed è un corteo che noi, a cui noi teniamo fortemente, perché crediamo, questo è uno dei motivi di partenza, che purtroppo all'interno del movimento ci sia poca attenzione e si dia poco risalto alle lotte sul foro, non solo alle lotte organizzate, già organizzate da sindacati che siano combattivi di base di lotta o addirittura anche confederali, ma proprio anche a, diciamo, quelle che sono le tematiche del lavoro che interessano tutti e tutte noi. Ecco, vediamo un po' una mancanza, come se noi stessi, prima di tutto da compagni e compagne, evitassimo di assumere la responsabilità di condurre le lotte sui luoghi che di fatto ci obbligano a stare, in cui ci obbligano a stare la maggior parte del tempo delle nostre giornate, delle nostre settimane e delle nostre vite. Questo è un primo motivo, ecco, di partenza che ci ha unito nella volontà di costruire questo primo maggio. E poi diciamo un secondo elemento che abbiamo condiviso fra tutte le realtà che organizziamo questo corteo è stata la volontà di porre delle rivendicazioni generali, ma chiare e nette, e che avessero anche un po' un'aspirazione un po' più alta. E l'aspirazione un po' più alta è quella di rimettere al centro del dibattito pubblico, ma soprattutto di rimettere all'attenzione dei lavoratori e delle lavoratrici alcune questioni che sono di interesse di tutta la classe, al di là della mansione che si svolge, al di là del lavoro che si fa, e queste rivendicazioni importanti sono varie. Non posso fare adesso tutta la rivendicazioni che abbiamo ragionato e che abbiamo discusso, faccio degli esempi. Sentiamo una grandissima necessità in questa fase storica, perché sono ormai 30 anni, attuale ancora di più, di un aumento di salari e pensioni, ma non ci limitiamo a questo, cioè non, la rivendicazione non si limita, bisogna aumentare salari e pensioni, nel senso che noi abbiamo pensato che ad oggi, con meno di 1.500 euro al mese in questo paese, con il costo della vita che è aumentato, non si può di fatto fare una vita dignitosa. Per cui noi una delle rivendicazioni che poniamo è 1.500 euro minimi per salari e pensioni. Un altro elemento secondo noi molto importante è che, grazie allo sviluppo tecnologico che ci viene sbandierato tutti i giorni, ad oggi la produttività del lavoro, non solo quella della produzione materiale di una merce che viene venduta, ma anche quella di servizi e di altri tipi di lavori, è aumentata a dismisura. Però noi continuiamo a svolgere lavori per 8, 10, addirittura 12 ore al giorno, 5, 6, addirittura 7 giorni a settimana per tutto l'anno. Per noi questo è un controsenso, ma soprattutto è un controsenso che noi come esseri umani dobbiamo, fra virgolette, dedicare in forma obbligata la nostra vita a un'attività che di fatto a noi ci fa guadagnare quello che ci serve, lo stretto necessario per vivere, ma che arricchisce altre persone. Per cui un'altra rivendicazione molto esplicita è una riduzione della giornata lavorativa a 6 ore e della settimana a 4 giorni, a parità di salario chiaramente. E ci immaginiamo anche che, se si riuscisse mai, chiaramente siamo ben lontani dall'ottenere questi risultati, se si riuscisse a ottenere queste riduzioni, chiaramente delle conseguenze sarebbe una liberazione, fra virgolette, di posti di lavoro che potrebbero essere occupati da persone che oggi sono disoccupate. Altre tematiche che noi poniamo rispetto alla salute e alla sicurezza sui posti di lavoro è, per esempio, la situazione, fra virgolette, drammatica anche dal punto di vista delle istituzioni. Un riferimento è sugli ispettorati del lavoro. Per esempio, c'è un obbligo di preavviso di ispezione. Il preavviso di ispezione è una follia, fondamentalmente non serve a nulla se non al padrone, al datore di turno, di prepararsi preventivamente per mostrare che va tutto bene, tutto a norma di legge. E quindi, per esempio, noi chiediamo un potenziamento degli ispettorati del lavoro, ma anche l'abrogazione di questo preavviso di ispezione. Faccio degli altri esempi per far capire che questa piattaforma rivendicativa che noi abbiamo, su cui noi abbiamo ragionato per questo corto del piumaggio, è molto ampia, perché tiene dentro anche la necessità dell'abrogazione di tutte le riforme che da 25 anni a questa parte hanno precarizzato il mondo del lavoro, la legge Biagi, il Jobs Act sono alcuni degli esempi, ma anche l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, che oggi di fatto ormai già da qualche anno, ad oggi si chiama PCTO perché hanno voluto dargli una veste un po' più carina, ecco, un po' più presentabile, però l'alternanza scuola-lavoro di fatto prepara i giovani di oggi a lavorare senza pensare che debbano per il proprio lavoro, per la propria prestazione lavorativa, ricevere una retribuzione. Ecco, questi sono alcuni elementi, alcuni esempi che ho voluto fare per far capire che cosa vogliamo dire con tematiche generali, con problematiche generali che interessano tutta la classe, perché non interessano solo gli specifici settori, ma interessano i lavoratori e le lavoratrici tutte. Noi sentiamo la forte necessità in questa fase attuale di rimettere al centro le lotte sul lavoro e crediamo che riprenderci la giornata del 1° maggio in una città come Roma, in cui purtroppo, al di là del piccolo corteo che si è sempre fatto negli ultimi anni, è una giornata di festa, noi crediamo che debba tornare a essere giustamente una giornata di lotta. È un po' quello che ci proponiamo di fare con questo corteo che partirà appunto da Largo Preneste alle 10 di mattina, poi magari ci risentiremo per rilanciare nuovamente l'appuntamento. Quello che discuteremo oggi nell'assemblea e presentare a tutti questo progetto di percorso unitario verso il corteo del 1° maggio e organizzarci anche poi praticamente per tutte le cose che rimangono da fare da qui alle prossime 2 settimane.
Sì, poi citando il 1° maggio non può venire in mente che da parecchi anni questa non è più una giornata in cui nessuno lavora tranne i servizi essenziali, ovviamente. Ricordo che fino a diversi anni fa il 1° maggio non c'erano nemmeno i mezzi pubblici, no? Invece adesso sono aperti i negozi, soprattutto la grande distribuzione, e questo ovviamente è qualcosa. Tu parlavi appunto della riduzione, cioè parlavi all'inizio del fatto che si lavora 7 giorni su 7, e questo fatto di far lavorare il 25 aprile, far lavorare il 1° maggio, far lavorare addirittura se non proprio il giorno di Natale, quantomeno quello dopo, insomma, è qualcosa che è una trasformazione che c'è da diversi anni.
Assolutamente sì, e questo problema del lavoro nei festivi è un altro degli elementi che noi vogliamo trattare anche praticamente nella giornata, nel corteo che faremo, perché questo sì, diciamo, interessa quasi esclusivamente per certi versi chi lavora nel privato, poi ovviamente, come citavi, anche dei servizi pubblici essenziali spesso è lavoro pubblico, però principalmente quelli che subiscono maggiormente l'obbligo del lavoro nei festivi sono i lavoratori della grande distribuzione, della ristorazione, eccetera. E questo per noi è un problema, perché non è tanto è solo il 1° maggio, e che in questo paese abbiamo fortunatamente varie festività che sono e devono essere dei giorni non solo di riposo, ma devono essere anche dei giorni in cui ciascuna fa ciò che vuole, senza avere questa spada di Damocle del proprio tempo occupato sul lavoro, e chiaramente è una problematica da affrontare. Parliamo di una truffa che viene fatta ai lavoratori, perché spesso è comune anche parlare con lavoratori e lavoratrici, spesso anche molto giovani, che affermano di voler lavorare nei festivi perché, essendo uno straordinario, viene pagato un po' di più. Ma questa è una truffa. Noi appunto ci poniamo come rivendicazione quella della riduzione della giornata della settimana lavorativa a parità di salario. Non c'è bisogno di andare a lavorare il giorno festivo, che sia il 25 aprile, che sia il 1° maggio o che sia a Natale, per guadagnare quel qualcosa in più. Quel qualcosa in più va guadagnato imponendo al datore di darci una riduzione degli orari e delle settimane. E questo è anche un altro elemento. Il lavoro nei festivi, di fatto, quello che dà al lavoratore è una minima parte rispetto al profitto in più che viene guadagnato dal datore. E c'è quello che è fondamentalmente da rimettere in circolo, in circolazione fra tutti noi, è proprio l'aspetto che non ha senso che noi continuiamo a lavorare per arricchire qualcun altro. Il discorso è: iniziamo prima di tutto a curare i nostri interessi. Siamo a curare i nostri interessi significa che, di fronte alla situazione mondiale, non solo nazionale, che ci troviamo davanti, c'è da ricominciare a dire: noi pretendiamo questo perché vogliamo vivere più dignitosamente, perché i soldi i datori di lavoro se li fanno, perché sappiamo tutti e sono dati anche certificati dai vari enti non propriamente proletari o comunisti ma istituzionali, che la forbice della disuguaglianza non solo nel nostro paese ma in tutto l'Occidente è aumentata, i ricchi sono diventati sempre più ricchi e sempre di meno, i poveri sono diventati sempre molto di più e sempre molto più poveri. Ecco, quello che c'è da fare è da rimboccarsi le maniche e da tornare a pensare ai nostri interessi come classe lavoratrice e iniziare ad opporci a questa situazione, non pensando, smettendo di pensare che sia una condizione ineluttabile che non possa essere mai cambiata.
Allora, ripeti, non so se l'hai detto prima, vabbè, l'appuntamento è alle 19, dacci l'indirizzo.
Sì, è a Ottava Zona, in via Lussin Piccolo 17.
Benissimo, allora poi sicuramente lo rilanceremo in prossimità di questa scadenza. Ti ringrazio.
Benissimo, grazie. Ciao. A tutti e a tutte.
Ciao. Ciao. E allora, questa era l'ultimo argomento che riprenderemo sicuramente a ridosso poi del primo maggio, per ricordare a tutte e tutti che c'è questa manifestazione che parte da Largo Breneste la mattina del primo maggio alle 10, e ci torneremo come ho detto. Adesso andiamo a concludere, e questa era la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità, se c'è tutto c'è la salute, e noi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 16, sempre sulle frequenze di Radio Onda Rossa, e vi raccomandiamo comunque, per far continuare a sentire queste voci, di contribuire alla vita di Radio Onda Rossa. Potete andare sul sito www.ondarossa.info per conoscere anche le modalità del crowdfunding che sta partendo in questi giorni, per assicurare appunto un anno di vita, se non tranquilla, insomma il più possibile senza sbattimenti esagerati, a questa radio. E comunque poi sempre sul sito potete trovare le altre modalità con cui contribuire alla vita di Radio Onda Rossa. Con questo vi ringraziamo per averci ascoltato e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Standing there on freedom's shore.